Allora, questo capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca, che questa volta ci è donato di poterlo leggere per intero e leggere le tre parabole, auspicando che non venga tagliata questa parte qui, ma che vengano lette per intero, per quanto la lettura breve, appunto, ci permette di apprezzare le prime due parabole, visto che la parabola del figlio il prodigo è piuttosto frequente nella nostra liturgia. Comunque, lette tutte e tre insieme, queste tre parabole ci danno una chiave più limpida. Allora, non si capisce questo testo se non partiamo dall'assunto, ovvero sia, queste parabole hanno una situazione in cui vengono ispirate dalla contingenza al Signore Gesù. Si avvicinano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Non stiamo parlando di peccatori sfusi di qualche genere, cioè così, persone che hanno fatto qualche errore. No, i pubblicani sono persone molto sgradevoli, erano dei collaborazionisti dei romani, il loro compito era quello di rastrellare le tasse per conto dei romani, avevano un sistema odioso, di chiaro tratto ingiusto, erano persone che prendevano il pizzo dalla gente in maniera tale da gestire le tasse in una maniera che rovinava le persone. Erano disonesti, profondamente disonesti. E qui per peccatori, appunto, non intendiamo qualcuno che semplicemente ha la condizione del peccato, così. No, qui parliamo di peccatori pubblici, cioè gente che ha patentemente notorietà di fare cose gravi. Un peccatore pubblico non è una persona, così, che semplicemente ha rubato una marmellata o ha qualche impurezza nel cuore. No, è una persona che sta facendo le cose gravi, sta facendo le cose per cui tutti quanti lo vedono male. Ecco, queste persone sono persone odiose. Obiettivamente non possiamo capire, non dobbiamo ascoltare il Vangelo con una sorta di melliflua precomprensione di tenerezza verso queste persone. No, sono persone sgradevoli. Dobbiamo pensare alle persone che più ci danno fastidio, le persone che più noi riteniamo debbano essere punite, debbano essere castigate, eliminate, escluse, comunque quel tipo di persone che se uno li vede a messa, due banchi più avanti, si alza e se ne va perché dice no, se questo sta a messa qui, io qui non ci voglio stare. Ecco, iniziamo a capire quando pensiamo a un esempio di questo genere. Per contro, i farisei e gli scribi, ahimè, purtroppo, sono stati equiparati un po' troppo a una categoria odiosa per l'appunto. I farisei erano persone molto amate dal popolo. La gente ai farisei e agli scribi dava molto, molto credito perché erano persone che si occupavano della fede del popolo, lo insegnavano al popolo e erano persone di grandissima coerenza, di grandissima fedeltà alla parola di Dio, di grandissima correttezza. Persone integerrime, giusti, erano dei giusti, cioè quelle classiche persone che se le vedi a messa dici, beh, certamente, guarda, guarda che brava persona che sta qui, a tre banchi più avanti di me ci sta una persona che è veramente una persona notevole, quella è una persona coerentissima, forse un pochino mi imbarazza pure per la sua fedeltà ai precetti di Dio. Ecco, questi sono il tipo di persone che stanno, diciamo così, sul piatto della bilancia di questo testo. A Gesù si avvicinano non qualche, ma tutti i pubblicani e i peccatori, che è una cosa veramente imbarazzante. Il testo è paradossale, cioè sottolinea che, a prescindere da un loro supposto modo di conversione, insomma, cioè, non è detto che questi si stanno pentendo, si avvicinano proprio tutti. Non sono persone che hanno già fatto atti di penitenza. Si avvicinano a quelli che non hanno ancora dato nient'altro che i segni di quello che hanno fatto fino ad oggi, ma si stanno avvicinando a Gesù, ma stanno andando vicino a lui. E lui si lascia ascoltare. E i farisei e i scribi mormorano. Cioè, la buona società, la gente per bene, la gente valida, la gente impegnata, la gente che in parrocchia lavora, la gente su cui puoi fare affidamento, dice: ma adesso che facciamo qui? Questi qua prendono, vengono, stanno così, non c'è problema? E costui chi è? Soprattutto il problema è aver capito lui chi è, cioè lui che atteggiamento ha. Ma questo uomo accoglie i peccatori e mangia con loro. C'è un'evocazione imbarazzante di questa cosa qui, cioè in tutto quello che il conviviale richiama nel Nuovo Testamento, negli Atti di Gesù, l'intimità, il mangiare insieme. Allora, infatti, le tre parabole che Gesù dirà sono sconvolgenti, scandalose. Se anche le prime due sono più comprensibili, la terza, appunto, la parabola del padre misericordioso o figliol prodigo, è più scandalosa, più sorprendente, anche se noi questo scandalo l'abbiamo edulcorato perché dopo 2000 anni di cristianesimo non ci rendiamo conto tante volte di certe cose che vengono dette. Allora, se uno ha 100 pecore ne perde una, lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Cioè, è più importante la perduta di quelle possedute, di quelle che stanno al posto loro. Sembra evidente, ma se uno lo assume come parametro, diventa imbarazzante. Cioè, è più importante, cioè, se un giorno vedo a messa quattro banchi più avanti a me un noto malfattore della zona, io quel giorno farei festa, perché sto capendo una cosa, sta succedendo qualcosa di buono. C'è una possibilità che poi questo la sfrutti o non la sfrutti, ma mai Dio come sta messo di fronte a questo uomo che comunque in ogni caso sta qui adesso? Qual è la realtà? È che gli interessa di più la pecora perduta. È imbarazzante questo. Noi potremmo pensare, ma come sarebbe a dire, un momentino, qui c'è qualcosa di indigeribile, ma è più importante la pecora perduta? Noi abbiamo una mentalità numerica, per cui 99-100 è lo stesso. No, per Dio non è lo stesso, per questo pastore non è lo stesso. E c'è questa donna che ha 10 monete e ne perde una, vabbè, 9, 10, è lo stesso. Una l'ho persa, vabbè, ma farò una ragione di questo fatto. Per Dio non è lo stesso. Uno solo in meno non è lo stesso. Noi siamo abituati a una mentalità utilitarista dove le cose vanno calcolate di massima, secondo convenienza. Ripeto, ce ne facciamo una ragione delle perdite. Ecco, uno che si perde, un fratello che si perde, una sorella che si perde, è veramente lo stesso? Interrogo il mio cuore e dico, devo ancora arrivare fino in fondo a lasciarmi invadere dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo mi fa pensare che uno solo vale tutto. Uno solo vale che io fermo tutto quanto quello che sto facendo, perché quello non si può perdere. Così lasciamo cascare qualcuno? Lasciamo cascare chi? Qualcuno magari a cui vogliamo bene? Un altro magari lo lascia cascare. Noi diciamo, ma no, ma quello è mio fratello. Come lo lasci cascare? Giù, perso, è andato giù per la scarpata, non ce l'abbiamo più. E vabbè, dai, c'è tanta gente. Come c'è tanta gente? Quello è mio fratello. Quello è mio fratello. Quella è la mia pecora. Quella è la mia dracma. La mia moneta. Quello è mio figlio. Chi siamo noi per Dio? Siamo quello che non si può perdere. Quello di cui si va in cerca. Il Signore Gesù Cristo è venuto in cerca di qualche cosa che non può perdere. Noi viviamo molto spesso anche un rapporto con noi stessi come qualcosa di giudicabile, di valutabile, anche di disprezzabile. Molto spesso ci abbandoniamo al peccato e al disordine perché non abbiamo capito chi siamo, non abbiamo capito chi siamo per Dio. Siamo qualcosa di imperdibile. Dio non ci può perdere. Se avessimo dubbio, dobbiamo guardare intensamente la croce di nostro Signore Gesù Cristo, il quale muore per uno di noi, muore perché noi non possiamo essere persi. Noi siamo gente che non può essere smarrita. Guai a noi se pensiamo a noi stessi come qualcosa che si può smarrire. Molte persone cadono nell'abisso del peccato proprio perché a un momento si disprezzano, si lasciano andare, non si considerano più importanti. E tante volte perdiamo il treno della carità verso il prossimo perché non riteniamo così grave, così imprescindibile il fatto di mancare rispetto alla carità. Una persona sola, che cosa è per Dio? Che cosa è per il padre? Il buon pastore cerca la pecora perduta. La donna cerca la moneta perduta. e il padre aspetta il figlio che torni. Era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Questo per il padre è tutto, perché noi non possiamo essere smarriti.